Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Coronavirus in Ticino, Merlani fa il punto, cifre stabili, ma la variante inglese continua a preoccupare sui test di massa, discussione ancora in corso. Variante inglese, variante sudafricana, quanto sono efficaci i vaccini contro le mutazioni del Covid, risponde un ricercatore di Moderna. Una moratoria sugli sfratti, la chiede al governo l'associazione inquilini, causa pandemia, sempre più persone fanno fatica a pagare l'affitto. 50 anni dal suffragio femminile in Svizzera, un riconoscimento sofferto. Eppure ancora oggi le donne votano meno, cercheremo di capire perché. Rilasciate Navalny, il capo della diplomazia europea Borrell a Mosca, faccia a faccia con Lavrov, rapporti tra Russia e UE ai minimi storici. Per lo sci in corso la discesa maschile di Garmisch, Beat Feuz verso il secondo posto dietro l'italiano Dominic Paris. La variante inglese preoccupa il Canton Ticino e si stanno pensando eventuali misure nelle scuole nel caso di un aumento dei contagi. La conferenza stampa del medico cantonale Giorgio Merlani si è conclusa poco fa. A Bellinzona troviamo Francesca Torrani.
Sì, conferenza stampa in cui emerge il buon andamento dei dati in Ticino, nonostante il leggero aumento da ieri a oggi, quando si è passati da 47 a 75, ma con una fase di appiattimento della curva che lascia ben sperare. E nonostante, lo ha sottolineato Merlani, la presenza ormai assodata della cosiddetta variante inglese. L'aumentata contagiosità di questa variante anche tra la popolazione più giovane si è vista, si sta vedendo nelle scuole. Ieri è stata toccata la scuola dell'infanzia di Bedano e l'autorità sta valutando possibili mezzi per contrastare il diffondersi del virus. Sentiamo Giorgio Merlani a questo proposito.
Il Canton Ticino sta facendo le riflessioni, ci sono delle discussioni che sono state avviate, è stato ancora discusso anche ieri nella cellula sanitaria le varie possibilità che stiamo approfondendo. Non posso dire che da lunedì si faranno i test di massa in aziende, scuole, campi, sulle piste da sci e via discorrendo. Stiamo cercando di capire cosa è proporzionato e utile fare e mettere in atto per contrastare anche con questo mezzo l'epidemia che ci attanaglia tutti.
Sul fronte dei test di massa il Ticino resta sulla sua posizione. Il medico cantonale ha confermato che l'evidenza scientifica dei test di massa è scarsa. L'altra notizia confermata è che da lunedì ci sarà un ritorno ad una maggiore apertura nelle case per anziani e negli istituti psichiatrici. Restano alte le precauzioni negli istituti di riabilitazione. Questo in sintesi l'aggiornamento sul fronte del nuovo coronavirus nel Canton Ticino.
Grazie Francesca Torrani. Completiamo i dati giornalieri sul contagio. Detto da te che i contagi sono saliti a 75 nelle ultime 24 ore in Ticino, ci sono stati anche 2 nuovi decessi. In ospedale restano ricoverate 127 persone, di cui 20 in terapia intensiva, nessun nuovo caso nelle case anziani. 41 i nuovi contagi registrati invece nei Grigioni nel corso dell'ultima giornata, in leggero aumento da ieri, erano 40, nessun nuovo decesso. I pazienti Covid in ospedale sono 26, 3 in meno, di cui 7 in cure intense. Intanto aumentano le preoccupazioni sull'effetto che le nuove varianti del coronavirus possono avere anche sull'efficacia dei vaccini. Dubbi e preoccupazioni le ha espresse anche Hans Kluge, responsabile europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Kluge ha poi lanciato un appello alle case farmaceutiche affinché uniscano gli sforzi per aumentare la produzione così da immunizzare più persone il più velocemente possibile. E la ricerca sulla nuova variante sudafricana è proprio al centro della lavoro dell'azienda statunitense Moderna, come spiega in questa intervista esclusiva il suo vicepresidente Andrea Carfì, direttore delle ricerche sulle malattie infettive. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss, lo ha raggiunto al telefono a Cambridge, Massachusetts, nel quartier generale di Moderna.
Partiamo dalle forti preoccupazioni per le varianti del coronavirus. Quanto si è dimostrato efficace finora il vostro vaccino?
Da quello che abbiamo visto fino adesso, le risposte immunitarie che otteniamo con il nostro vaccino danno una protezione molto alta del 94% contro il virus che sta circolando, e da studi che abbiamo fatto in vitro vediamo che questi anticorpi che risultano dall'immunizzazione bloccano ugualmente bene la variante inglese.
E quella sudafricana?
Ma diciamo che quello che sappiamo è che in questo momento la variante che sembra sfuggire un po' al vaccino che abbiamo adesso è la variante che è nata in Sudafrica. in studi in vitro vediamo che c'è una perdita nel bloccaggio del virus contro la variante partita dal Sudafrica. Però da quello che vediamo che ancora il livello di neutralizzazione, quindi la potenza di questi anticorpi anche sulla variante africana, dovrebbe essere protettiva.
Una protezione comunque inferiore rispetto al vaccino sviluppato finora, e infatti ne state studiando un altro. Dottor Carfì, lei a Moderna guida un team di 42 ricercatori. In che modo lavorate per affrontare le nuove varianti e questa in particolare?
Il lavoro che si sta facendo adesso su questa versione aggiornata è su un vaccino che tende ad avere delle risposte immunitarie contro la variante sudafricana. L'idea potrebbe essere quella di usare una terza dose dopo le due dosi del vaccino corrente che sono state utilizzate o il vaccino utilizzato da altre aziende farmaceutiche e dare la terza dose con la versione aggiornata, se dovesse essere necessario.
Il coronavirus può cambiare, ha già prodotto delle varianti e potrebbero svilupparsene delle altre. Quanto la preoccupa questo?
Il virus cambierà, l'importante è essere preparati. Se vacciniamo tutti, anche se ci dovesse essere nuove varianti, già un certo livello di protezione dato dal vaccino ci dovrebbe essere. Però potrebbe essere che magari periodicamente abbiamo bisogno di utilizzare una versione migliorata del vaccino, come succede un po' per influenza, dove c'è una vaccinazione annuale per bloccare appunto i nuovi virus.
Per ora, quanto è importante continuare comunque le vaccinazioni con la versione già in circolazione?
Penso che in questo momento la priorità sia vaccinare tutti il più rapidamente possibile con i vaccini che abbiamo e nello stesso tempo sviluppare una versione aggiornata che può conferire una protezione anche maggiore contro le varianti.
Andrea Carfì, direttore delle ricerche sulle malattie infettive presso Moderna. A causa della crisi pandemica, sempre più persone hanno difficoltà a pagare l'affitto. Per evitare di creare nuovi senza tetto, l'Associazione Svizzera Inquilini chiede al Consiglio federale di adottare una moratoria nazionale sugli sfratti che duri almeno fino alla fine dell'anno. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Da diverse settimane gli uffici di consulenza giuridica dell'Associazione Svizzera degli Inquilini sono confrontati con un numero sempre più crescente di domande riguardanti disdette e sfratti. Per il presidente dell'associazione, il consigliere agli stati socialista ginevrino Carlo Sommaruga, è necessario intervenire quanto prima per evitare che la gente si trovi in strada. A Ginevra, dove la questione dell'alloggio è particolarmente delicata, le autorità cantonali si sono già attivate.
Siamo a Ginevra probabilmente alle prime situazioni drammatiche, a tal punto anche che il Consiglio di Stato ginevrino questa settimana ha sospeso le esecuzioni degli sfratti. Dunque la polizia non va più a mettere fuori le famiglie dagli appartamenti per un periodo ancora indeterminato. Quello che adesso però vediamo è che queste situazioni si stanno anche propagando nel resto della Svizzera e dobbiamo dunque avere una misura, che è una misura nazionale, per evitare che arriviamo troppo tardi, tra un mese, due mesi, tre mesi, quando ci sarà un fenomeno a livello nazionale.
L'Associazione Svizzera degli Inquilini chiede al Consiglio federale di adottare una moratoria nazionale sugli sfratti almeno fino alla fine dell'anno e anche un'estensione del termine di pagamento in caso di mora, prima quindi di una disdetta del contratto di locazione, da 30 a 90 giorni. Maggiore tutela viene chiesta anche per gli inquilini commerciali toccati dalla chiusura dei propri locali in seguito alle misure anti-Covid. Per loro, secondo l'Associazione Svizzera degli Inquilini, è indispensabile una proroga del periodo di pagamento.
Per celebrare il 50° anniversario del voto alle donne in Svizzera, la zecca federale emetterà il prossimo 29 aprile una nuova moneta commemorativa d'oro. Come reso noto oggi, è stata disegnata dall'artista bernese Karin Widmer, già autrice del francobollo speciale che la Posta aveva dedicato al personaggio di Heidi nel 2010. E questo ci porta all'ultimo approfondimento della nostra serie dedicata appunto ai 50 anni dal suffragio femminile in Svizzera. Dal 1971 ad oggi la partecipazione delle donne alle votazioni e alle elezioni federali è sempre stata inferiore a quella degli uomini. Come spiegare allora gli elevati tassi di astensionismo in Svizzera, in particolare modo l'astensionismo delle donne? Perché le donne votano meno? Antonella Kreutzer ne ha parlato con la filosofa e anarchica Monica Cerutti Giorgi e con il politologo dell'Università di Losanna, Andrea Pilotti, al quale ha chiesto innanzitutto se il diritto di voto riconosciuto dopo una lunga lotta in Svizzera non sia stato in parte snobbato proprio dalle donne.
Snobbato non direi necessariamente, vero è che dall'introduzione del suffragio femminile a oggi le donne, soprattutto per le elezioni federali, tendono a partecipare meno degli uomini. Molto cambia in alcuni contesti cantonali, ad esempio nel Cavo del Ticino, mi rifaccio anche a degli studi che abbiamo realizzato come osservatorio della vita politica regionale, le donne e gli uomini tendono a partecipare in misura simile alle elezioni cantonali, addirittura anzi le donne tendono negli ultimi anni a partecipare in misura leggermente superiore agli uomini.
Quindi è un bilancio che va sfumato e differenziato a seconda della contingenza. Ma come spiegare l'elevata percentuale di astensionismo in Svizzera, che è abbastanza stabile? Per le votazioni ed elezioni federali tocca il 45-48%.
Il profilo dell'astensionista, uomo e donna, è soprattutto una persona che ha una situazione economica di difficoltà, quindi anche di vulnerabilità, e il fatto anche che le donne poi partecipino a livello soprattutto nazionale meno degli uomini può essere proprio riconducibile a questo fatto, ovvero sia che nella popolazione a basso reddito, che si trova con diversi impieghi a tempo parziale, addirittura cumula diversi impieghi, ecco, il profilo dominante in questa categoria sono proprio le donne.
È un motivo che lei ricondurrebbe anche alla disparità di reddito tra i sessi?
Fin quando c'è una diseguaglianza economica tra uomini e donne, questo si riflette in qualche modo anche in una diseguaglianza sul piano politico e della partecipazione. Per esempio, le fasce di reddito medio-alte partecipano in misura molto più importante di chi guadagna fino a 4.000-5.000 franchi al mese. E in queste categorie di reddito medio-basso ritroviamo soprattutto delle donne, magari anche con figli a carico, da sole. E quindi credo che non è la sola spiegazione, ma è una spiegazione che comunque secondo me può far riflettere.
Quando si parla di astensionismo femminile bisogna comunque ricordare che vi sono anche importanti differenze generazionali, professor Pilotti.
Le giovani donne tra i 18 e i 25 anni partecipano in misura uguale ai loro coetanei uomini, mentre lo scarto è più importante tra le donne sopra i 60 anni. E questo è un aspetto, se vogliamo, generazionale, perché le donne giovani di oggi, anche quelle di 10-15 anni fa, hanno conosciuto una socializzazione alla politica che è stata ben diversa da quella delle loro nonne, che fino al 71 sono state tenute al di fuori dalla politica e da una partecipazione attiva alla politica.
Il reddito, quindi, le disuguaglianze, l'età, ma non solo, anche motivazioni morali e ideologiche possono influire sulla scelta delle donne di recarsi o meno alle urne, come testimonia Monica Cerutti Giorgi, filosofa e anarchica svizzera di origine italiana.
Decido di non votare mai, e così è stato. Al sistema di delega non ho mai partecipato, neanche a 18 anni. Ora ne ho 75, non ho mai partecipato, proprio perché lo percepivo come un risucchiamento del sistema.
Nessuna elezione, quindi, ma perché non esprimersi alle votazioni? Come definisce il suo approccio, che è condiviso anche da altre donne, non solo libertarie?
Volontà di sottrazione a un sistema che poi tecnicamente recupera sempre se stesso, anche attraverso una cosiddetta democrazia diretta che poi nei fatti si rivela tutto sommato non vincente per chi va a votare in una certa maniera. Per esempio, glielo porto chiaro e tondo, nella votazione recente sulle multinazionali responsabili io sono andata a votare, naturalmente ho votato per l'iniziativa, ho votato con il sì. Però poi questa legge non è passata per via di un tecnicismo. Questa cosa qui è deludente in quanto donna che va a votare, quindi vuol dire che ci devono essere altre strade che vado a cercare.
L'iniziativa, lo ricordiamo, è stata accettata dal popolo, ma non dai cantoni. A cosa porta però l'astensione? Monica Cerutti Giorgi se l'è sentito chiedere tante volte. Il discorso sarebbe molto lungo. A noi fa solo un esempio.
In quanto astenuta, ho portato il mio contributo a cosa? Alla trasformazione di certi poteri istituzionali come potevano essere i partiti.
E questo era un approfondimento di Antonella Kreutzer. Siamo alla pagina estera, diplomazia e ferri corti tra Unione Europea e Russia. In mattinata a Mosca si è tenuto un faccia a faccia tra i due responsabili della politica estera, Josep Borrell per l'UE e Sergei Lavrov per il Cremlino. Lavrov, che ha tacciato come partner inaffidabile l'Unione Europea e ha avvertito che il peggioramento dei rapporti potrà avere conseguenze imprevedibili. Tra i punti su cui insiste Bruxelles c'è la liberazione dell'oppositore Navalny. Prima di analizzare questo deterioramento dei rapporti, sentiamo la cronaca da Mosca con Giuseppe D'Amato.
Ulteriori peggioramenti nei rapporti bilaterali potrebbero causare conseguenze imprevedibili, questo è il monito lanciato da Sergei Lavrov, che chiede reciprocità sul piano informativo e ha rigettato qualsiasi accusa sulla repressione in corso in Russia. La diplomazia di Mosca ha pure consegnato a Josep Borrell un video su passati scontri fra polizia e manifestanti in Unione Europea. I diritti umani, ha risposto il capo della diplomazia UE, sono centrali nei rapporti bilaterali. Borrell ha chiesto, senza giri di parole, la liberazione di Alexei Navalny. Riferendosi alle relazioni bilaterali complicate, Borrell ha convenuto che siamo in un momento di tensione. Tuttavia siamo uniti non solo dalla geografia, ma da legami culturali, storici ed economici. I muri del silenzio, ha proseguito il capo della diplomazia UE, non sono la soluzione. Sia Lavrov che Borrell hanno convenuto che è necessario mantenere il dialogo aperto. Questa mattina Alexei Navalny è comparso di nuovo in tribunale per rispondere dell'accusa di calunnia contro un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Rischia altri 2 anni di carcere. I suoi sostenitori hanno nel frattempo reso noto che fino alla primavera non organizzeranno altre manifestazioni.
E ci colleghiamo ora con Bruxelles con il nostro corrispondente Thomas Miglierina per cercare di andare oltre le parole pronunciate questa mattina a Mosca. Allora, il caso Navalny, l'arresto del più noto oppositore del presidente Putin, è solo l'ultimo episodio di un costante peggioramento dei rapporti tra Russia e UE. Thomas, tutto questo a cosa è dovuto?
Ma Borrell ha detto chiaramente: non ci sono solo profonde divergenze, ma c'è mancanza di fiducia. Un diplomatico di un paese europeo che nella sua lunga carriera è stato anche a Mosca una volta mi ha detto informalmente: coi russi è come giocare a carte con uno che sai che sta barando, negano sempre anche quando sanno che la nostra intelligence ha raccolto le prove e non viene da un paese antirusso. Di motivi di preoccupazione ce ne sono stati tanti: l'avvelenamento dell'ex agente del KGB Sergei Skripal nel Regno Unito sul territorio che allora era Unione Europea, il sospetto della creazione di milizie nei paesi baltici, famosi omini verdi sulla scia di quanto successo in Ucraina, paesi baltici dove esiste una forte minoranza russa non sempre trattata col rispetto che le sarebbe dovuto. E poi in questi anni c'è stato il forte sospetto di ingerenza nei processi elettorali e più in generale in tutte le cose che dividono le società occidentali. Là dove si può creare sfiducia, zizzania se intravista qualche manina russa. Attenzione, non sto dicendo che siano i russi ad aver creato cose come l'indipendenza della Catalogna o la sfiducia nei vaccini, ma che in qualche modo qualcuno ci salta sopra. E l'idea che si tratti di iniziative private, che queste troll factory non siano legate al governo, è un po' poco credibile in un paese come la Russia. Ci sono invece tracce serie che indicano il coinvolgimento di unità dei loro servizi militari.
Ecco però, Thomas, anche Lavrov, lo abbiamo sentito, ha parlato dell'UE come di un partner inaffidabile.
Allora, il problema dell'UE è che ci sono due percezioni molto diverse della Russia. Quella, diciamo così, dell'Est, ma non di tutto l'Est. Per esempio non di Orban, che ha ancora paura della Russia e francamente a volte i motivi di preoccupazione non gli mancano. Abbiamo già citato i Baltici, ma anche la Polonia e altri. E paesi che invece sono interessati soprattutto a fare affari. La Germania, l'Italia. Italia che non è mai stato un paese antirusso, neanche durante la Guerra Fredda, e dove peraltro Mosca anche durante la pandemia ha condotto delle operazioni immagine, come l'invio di ospedali da campo. Non sto entrando nella questione se fossero o meno inutili, ma sto dicendo che c'era dietro anche un'operazione d'immagine. Ecco, queste due anime, pro e antirussa, sono in costante dialogo tra di loro. Bisogna stare attenti perché Putin si è fatto questa idea negli anni che l'Unione Europea, con le sue preoccupazioni per i diritti umani, sia un po' una facciata, che gli europei siano comperabili in qualche modo. E questo è colpa degli europei che non hanno reagito tardi o poco a certi abusi. Solo da qualche mese c'è un Magnitsky Act europeo, una legge per punire le violazioni, le persecuzioni di chi denuncia i diritti umani. Allora, questa è un po' la difficile mediazione che bisogna fare. Non bisogna chiudere, ma non bisogna neanche dare un'immagine di debolezza a chi in buona sostanza pensa che i rapporti internazionali siano solo rapporti di forza.
Grazie a Thomas Miglierina in diretta da Bruxelles per questa contestualizzazione dei difficili rapporti tra Unione Europea e la Russia. Restiamo a parlare di diplomazia, parlando di Svizzera, che è presente in tutto il mondo con circa 170 tra ambasciate, consolati e rappresentanze. È un numero elevato per un paese di queste dimensioni, una rete che però nei prossimi 4 anni si vuole rafforzare ulteriormente, trasferendo risorse all'estero dalla centrale di Berna. Ci dice di più dalla capitale, Anna Riva.
ambasciate laptop. L'espressione può far sorridere, ma ha il pregio di essere calzante. Descrive quelle rappresentanze all'estero in cui talvolta lavorano un solo ambasciatore e alcuni dipendenti locali. Un tempo coinvolte nei piani di risparmio del Dipartimento federale degli affari esteri, piani poi criticati dal controllo federale delle finanze, oggi la strategia del DFAE è quella di valorizzarle, assicurandone l'attività continua anche in caso di crisi persistente, com'è quella attuale. Nei prossimi 4 anni, riportano i colleghi di SRF, 35 posti verranno quindi spostati dalla centrale a Berna al di là dei confini nazionali, con il conseguente consolidamento di quei centri diplomatici che sotto il profilo dell'organico si sono rivelati poco autosufficienti. Questo anche in risposta agli insegnamenti, se così si possono chiamare, impartiti dalla pandemia, che ha evidenziato l'importanza di una forte presenza all'estero che si attivi in caso di rimpatri o fornisca aiuti umanitari immediati nei paesi in via di sviluppo. Le ambasciate laptop non sono però l'unica voce che andrà rafforzata. Secondo la strategia di politica estera del Consiglio federale, un occhio di riguardo andrà rivolto anche ai contesti difficili, ovvero ai paesi che conoscono conflitti e violenza. Quali siano questi stati non è però ancora noto. La presidente della Commissione di politica estera del Nazionale, Tiana Angelina Moser, saluta positivamente il rafforzamento della presenza elvetica nel mondo. Si tratta di un passo importante per la Svizzera internazionale e orientata a dinamiche globali, un passo che non deve per forza coincidere con un indebolimento della centrale di Berna. Spetterà alla Commissione di politica estera, conclude la deputata verde liberale, trovare la maniera per garantire una situazione vantaggiosa per tutte le parti in gioco.
E con questo è tutto per quanto mi riguarda. Cedo la linea allo sport. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci risentiamo questa sera.